Santa Madre di Dio, prega
per noi.
Il nostro affettuoso benvenuto a tutti voi e a tutte voi qui convenuti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata in Roma per il decimo dei sabati mariani dedicati a Maria, madre e modello della nostra fede, e un cordiale saluto a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Stiamo vivendo con commossa ammirazione l'ultima tappa del Magistero Petrino del Papa Benedetto XVI, che con tanta umiltà e coraggio si è dimesso dal Ministero Episcopale di Roma e quindi dal Papato. Il nostro grazie sale davvero incessante in questi giorni al Signore che ce lo ha donato, vero Maestro di verità, di vita e guida sicura della Chiesa. Anche l'anno della fede che stiamo vivendo l'ha voluto personalmente Lui, perché in un mondo che con tanta facilità abbandona la fede e le sue radici cristiane, tutta la Chiesa rinsaldi la propria fede e la riproponga viva e operante in ogni parte della terra. Siamo felici di avere tra noi oggi la professoressa Cettina Militello, che tutti conoscono attraverso le sue molte presenze alla televisione italiana su temi antropologici e argomenti mariologici. Il suo impegno e la sua inesauribile attività in campo ecclesiale mariano la vedono ogni giorno impegnata per dare a tutti il meglio di sé. Insegna ecclesiologia, liturgia e mariologia presso diverse facoltà ecclesiastiche di Roma. È al centro del movimento femminile delle teologhe cattoliche e dirige la cattedra Donna e Cristianesimo presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum. La sua collaborazione a volumi e riviste assomma più di 200 titoli. Numerosi i volumi, tra i quali amo ricordare in tema mariologico e mariano, Mariologia, nella serie dei manuali di base della PM, Maria con occhi di donna, edizioni ancora PM, Nostra Donna coronata di 12 stelle, edizioni Monfortane, e molti articoli su riviste mariologiche qualificate. Collabora in primo piano con la Facoltà Teologica Mariano. Questa sera ci propone il tema Le donne e Maria, la riscoperta di un modello. Grazie Cettina, e di aver accettato di partecipare ai nostri umili sabati mariani. Grazie della tua amicizia, grazie della relazione che ci terrai. A te la parola.
Buonasera a tutti.
Ho organizzato questo mio intervento in 7 punti. In verità sono tanti e dubito fortemente di riuscire a svolgerli tutti quanti. E comunque lo schema che ho preparato eventualmente lo posso lasciare se qualcuno volesse memorizzarlo o conservarlo. I 7 punti, il tema è le donne e Maria, la riscoperta di un modello, sono: 1. La donna nella storia; 2. Maria di Nazaret; 3. L'esaltazione di Maria; 4. La strumentalizzazione di Maria; 5. Il punto di rottura; 6. Verso un nuovo modello; 7. Conclusivo: Maria, discepola e sorella, modello alle donne e alla Chiesa. La questione del rapporto delle donne e Maria è una questione complicata. Noi abbiamo per tanto tempo facilmente considerato Maria modello della donna, solo che dicendo donna iscrivevamo Maria in un codice di comportamento che era quello della cultura patriarcale. Evidentemente tutto questo ha prodotto un disagio delle donne, man mano che viceversa crescevano nella coscienza dei loro diritti, della loro partecipazione anche nella Chiesa. Allora, dopo un momento di crisi, sulla doppia pista della riflessione delle donne e anche della riflessione del Magistero, si è giunti ad una totale rimescolamento delle carte e dunque a una ricomprensione di Maria come modello. Questo è il percorso che noi faremo. Cominciamo dalla preistoria, e cioè le donne. Nella storia, purtroppo, le donne non sono state protagoniste, il che è vero e falso al tempo stesso, perché è vero che non sono sempre state protagoniste in prima persona, però la storia la fanno gli uomini e le donne, per cui in qualche modo sono state complici della stessa loro emarginazione. Comunque sia, almeno il mondo antico ci trasmette un'idea della donna nel segno di una triplice inferiorità. La donna è debole, fragile per natura, è, con espressione latina, imbecille, nel senso della fiacchezza, debolezza che è propria del sesso femminile. La donna non ha soggettualità religiosa, la donna non ha soggettualità civile. Per intenderci, le donne non fanno politica, le donne non hanno un mestiere e in Chiesa, lo dico già in senso cristiano, devono tacere. Ora, questa triplice inferiorità viene in qualche modo messa in discussione nel rapporto che Gesù ha con le donne, e al riguardo si può leggere con molto godimento il capitolo 5 della Mulieris Dignitatem. Gesù tratta le donne restituendole alla loro dimensione religiosa, sconfigge l'idea della loro debolezza o addirittura opera dei miracoli che liberano le donne da una debolezza che non è soltanto fisica ma è morale. Io porto sempre l'esempio della donna curva. Le donne erano già niente, immaginatevi che cos'era una donna che praticamente guardava soltanto il pavimento. Era umiliata doppiamente e Gesù la raddrizza. Può sembrare una cosa da niente, ma in realtà la restituisce alla sua dignità, alla capacità di guardare gli altri faccia a faccia, ed è una cosa bellissima. Gesù soprattutto fa delle donne le testimoni della sua risurrezione. Le donne non potevano testimoniare secondo la legge antica, secondo la legge di Israele. E pensate, affida qualcosa di incredibile, com'è il fatto che qualcuno ha vinto la morte, proprio alle donne, anche se gli uomini aggiustano subito il tiro. Difatti, di lì a poco, pensate alla chiusa del Vangelo di Luca, delle donne non si fa memoria, perché le donne hanno avuto visioni, cose varie, ma è veramente apparso il Signore ed è apparso a Simone, cioè sono state spodestate e l'autorevolezza testimoniale è ritornata nelle mani, diciamo, degli uomini. Tutto questo ci dà dei quadri che tutto sommato, almeno per la prima comunità cristiana, vedono in qualche modo recepito il messaggio di Gesù. Io 2 anni fa ho scritto un articolo su Concilium, all'interno del quale il tema era i carismi delle donne nella sequela di Gesù. E sinceramente non c'è carisma di cui le donne non siano portatrici nel Nuovo Testamento. Pensate che pure il carisma, quello più riservato, il carisma apostolico, in realtà vede una donna, Giunia, all'interno del capitolo 16 ai Romani, chiamata con questo titolo. È vero che siamo ancora in una fase in cui non si è ristretto il senso del termine apostolo e non lo si è legato ai 12, però rimane il fatto che pure apostolo in realtà ha una flessione al femminile. Però nel passaggio dalla prima alla seconda, alla terza generazione cristiana, io credo, per una esigenza di credibilità in un mondo che tutto sommato femminista non era, la comunità cristiana finisce con l'assumere dei comportamenti, degli atteggiamenti, delle valutazioni che pian piano emarginano le donne. In pratica, il passaggio di testimone all'età dei padri, malgrado una feconda presenza delle donne, malgrado una forte testimonianza di santità, vedrà le donne iscritte in 2 termini contraddittori, subordinazione ed equivalenza. Le donne, cioè, saranno subordinate per la cristianità nell'ordine della storia. Devono obbedire ai loro mariti, non devono uscire di casa, non devono fare tutte quelle cose che sarebbero un'offesa, diciamo, alla femminilità culturalmente considerata. Però le donne sono a pari, perché la comunità cristiana, come Gesù di Nazaret, non ha mai escluso le donne. Anzi, caso unico, per quanto io ne sappia, le donne, come gli uomini, sono iscritte nella stessa dinamica di iniziazione. Gli uomini e le donne diventano cristiani allo stesso modo. L'iniziazione cristiana, battesimo, dono dello Spirito e Eucaristia non distingue tra uomini e donne. Le distinzioni vengono dopo, ma il sigillo originario non fa differenza. Proprio questa non differenza fa sì che noi abbiamo tante sante donne che riempiono la storia. Ma quando queste sante donne diventano visibili, diciamo tra virgolette politicamente, allora siamo in un contesto di eccezionalità, perché la santità delle donne di per sé dovrebbe essere una santità nascosta, una santità non protagonista, una santità, diciamo, interiore. Ecco, le donne possono essere sicuramente più sante degli uomini, anzi c'è Giovanni Crisostomo che dice agli uomini di vergognarsi perché le donne li battono nella santità. Ma questo modello di santità non è un modello visibile, non è un modello incidente dal punto di vista, diciamo, della storia, della mutazione politica, sociale, eccetera. Ora, in tutto questo, dove collochiamo Maria di Nazaret? La prima cosa che dobbiamo assolutamente tenere presente è che Maria di Nazaret è una donna ebrea che vive la normalità dell'esistenza delle donne del suo tempo. È legata alle stesse regole che sono quelle che chiedono per una fanciulla ebrea di raggiungere la pienezza di senso attraverso il matrimonio e attraverso la maternità. Evidentemente la sua ebraicità la collega, la pone all'interno di quelle che per noi sono le donne dell'alleanza, le donne dell'antica alleanza. E sicuramente quando nel Nuovo Testamento viene disegnato il ritratto teologico di Maria, soprattutto Luca, ma non soltanto lui, ha presenti le grandi donne dell'alleanza. Quelle donne che o affiancando gli uomini o singolarmente chiamate ad agire nella storia della salvezza dicono un protagonismo femminile. Ecco, la salvezza non passa soltanto per via maschile, ma passa anche nella collaborazione di uomini e di donne. Pensate ad Abramo, non lo possiamo concepire senza Sara che gli sta a fianco. Non resterebbe comprensibile il mito di Abramo se non ci fosse Sara con i suoi problemi, con la sua ironia, perché Sara è una grandissima donna, è capace di mettersi a ridere di fronte all'angelo che le dice che di lì a un anno avrà in braccio un bambino. E potrei citare altre donne dell'antica alleanza che cambiano la stessa storia del popolo di Israele. Ma quello che va sottolineato è che è una donna ebrea in quel preciso contesto storico, quello che sta per noi sulla soglia liminare del primo secolo prima di Cristo e del primo secolo dopo Cristo. Oggi vengono molto studiati i giudaismi coevi a Gesù, perché come succede a noi oggi nel nostro cattolicesimo, nel nostro cristianesimo, una religione non è mai un monolite, ci sono sempre correnti, movimenti. Se non ci fosse una dialettica interna, non andremmo avanti nella storia. Ed allora per noi non è sempre facile capire esattamente qual è il contesto all'interno del quale matura Maria, vive Maria. Noi abbiamo la testimonianza degli apocrifi, abbiamo la testimonianza del Nuovo Testamento, ma gli apocrifi per la loro parte, il Nuovo Testamento per la sua parte, ci danno già una immagine finalizzata di Maria e della sua ebraicità. Questo però non ci impedisce, ripeto, di cogliere almeno tre cose. Innanzitutto il fatto che Maria sta all'interno di una tradizione, che vive di questa tradizione, esprime la sua fede all'interno di questa tradizione. In particolare, lo sapete, Luca lega Maria a quella corrente di spiritualità che è quella dei poveri del Signore. Dunque è l'Israele che attende con fiducia il manifestarsi di Dio, la sua benevolenza, non l'Israele che pure soffre l'oppressione e magari prova a ribaltare la sua condizione di emarginazione o di perdita di sovranità. Non ci scordiamo che Gesù nasce in una situazione politica complicata, perché la Palestina è occupata, ci sono delle forze di occupazione che intervengono, si sostituiscono a quelli che avrebbero dovuto essere i legittimi esponenti della sovranità di Israele. Tra l'altro, come voi sapete, c'è un re fantoccio in qualche modo, un re manipolato dai romani. Dunque Maria, una donna in questa corrente testimoniale, in questa linea di spiritualità, in questo memorizzare continuamente le grandi opere che Dio ha compiute nella storia del suo popolo, nella fiducia che Dio tornerà a liberare il suo popolo, a restituirlo alla sua dignità. Evidentemente parlare di Maria nella rete dell'alleanza vuol dire parlare di Maria e la parola di Dio, la parola che Dio ha indirizzato a Israele. Maria è una donna che vive nell'accoglienza della parola. Questa accoglienza della parola per lei diventa l'avvenimento sconvolgente della parola di Dio che in lei prende carne. Sapete bene, lo ha ricordato il Vaticano II e lo si ricorda sempre perché è fondamentale, che Maria accoglie la parola nel cuore e nella mente prima ancora che nella sua carne, cioè la fede di Maria precede la sua maternità, l'inaudito della sua maternità. E per quel poco che ce ne viene testimoniato, il rapporto di Maria con la parola diventa anche esistenzialmente annuncio e testimonianza del figlio parola. Su Maria profetessa non insisto perché basta il Magnificat. Su Maria serva e annunciatrice del figlio basta pensare per esempio a Cana. Sono dei flash perché altrimenti non arriviamo a sviluppare quello che mi sono proposta di comunicarvi. Tutto sommato la storia di Maria è una storia semplice, straordinaria per quello che è l'ineffabile dell'intervento di Dio nella storia umana e nella storia personale di Maria. Ma non dobbiamo pensare, almeno io credo, che Maria viva con modalità eclatanti. Maria vive, secondo me, con consapevolezza pensante gli eventi che la toccano, ma senza atteggiamenti, diremmo oggi, da pop star o rock star o non so che cosa, ecco, non lo so, per esempio, se avrebbe avuto un profilo in Facebook o in una cosa del genere. La vedo così iusta modum. Una cosa però è certa, che la normalità con la quale Maria vive l'inaudito che rompe nella sua storia e la cambia e la sconvolge, perché è una ragazzina che si trova ad aspettare un figlio del quale si sa e non si sa chi è il padre. A me è piaciuto sempre tanto il discorso della peregrinazione di fede di Maria. Maria non ha la scienza infusa, non ha tutto chiaro, non vive la sua vita sul registro del io so tutto. Al contrario, come ognuno di noi, si gioca giorno per giorno l'adesione al progetto di Dio, alla vocazione ricevuta da Dio. Tutto questo però diventa nella storia della comunità ecclesiale una esaltazione di lei. Questa esaltazione, se volete, è scandita in quelli che sono i quattro dogmi di fede che la riguardano. Sono tutti dogmi cristologici, però chiamano in causa lei. Innanzitutto la sua verginità, che diventerà verginità perpetua in un arco di tempo. E in secondo luogo la dicitura di lei come Theotokos, cioè colei che genera Dio. Poi, in età moderna, raccogliendo un lungo percorso, Maria sarà considerata tutta santa e immacolata, e negli anni 50 avremo l'ultima affermazione su di lei: assunta in cielo anima e corpo, partecipe della gloria del figlio. Ora, l'esaltazione di Maria sicuramente corrisponde alla crescita di fede della comunità cristiana, che guardando la madre del Signore va sempre più comprendendo il rapporto che lei ha con il figlio. Maria è vergine perché è impensabile che il figlio di Dio nasca attraverso le modalità ordinarie del concepimento, non perché siano delle modalità impure o delle modalità che davanti a Dio non sono sante, ma perché deve essere chiaro che è Dio stesso il principio dal quale promana la carne che il Verbo prende del grembo di Maria. Dunque la verginità diventa, come devo dire, una necessità, una salvaguardia dell'identità del figlio, dell'identità divina del figlio. Sapete che la si dice madre di Dio a partire da Calcedonia, ma c'è l'entroterra di Efeso, perché dovendosi e potendosi dire di Gesù di Nazaret tutto ciò che si dice del Verbo per la partecipazione nell'unica persona della divinità e dell'umanità, Maria, che in senso stretto è madre dell'uomo Gesù, è anche colei che genera il Verbo nella carne. Ancora una volta una motivazione di carattere cristologico, però questa motivazione di carattere cristologico spesso diventa ragione dell'esaltazione di lei. A volte quasi, e questo diventerà sempre più forte nello sviluppo della storia, lei sembra contare più del figlio, prende la scena, cosa che viceversa non avviene nel Nuovo Testamento. E finalmente, antropologicamente, la si considera concepita senza macchia originale, sempre a ragione del figlio, perché non è pensabile che colei che lo genera possa in qualche modo essere ferita dal peccato o possa poi nella sua vita commettere peccati. Per lei è ricettacolo di pura grazia, è grazia, il suo nome è grazia. L'angelo la saluta dicendola appunto graziosa e graziata insieme. E poi nella prospettiva della sorte finale a noi comune, Maria appare nel privilegio dell'anticipare subito, al momento stesso della morte, la resurrezione. Cioè Maria appare modulata sul figlio, come il figlio ha sconfitto la morte, ovvero, visto che il figlio ha sconfitto la morte, lei è colei che per prima e pienamente e immediatamente gode di questa vittoria, proprio perché gli è stata madre. L'esaltazione di Maria dimentica, secondo me, pur nell'ossequio verso queste quattro affermazioni che, ripeto, sono al centro della fede cristologica, l'esaltazione di Maria dimentica forse quello che la Maria della storia ci suggerisce dal punto di vista del peso che questa donna ha nella formazione morale e religiosa del figlio. Guardate, c'è un film che non so se avete visto, ma che vale la pena di vedere, e che è titolato Io sono con te. Lo ha realizzato un regista, Guido Chiesa, che non credo sia credente. La tesi del film è però che il figlio prende dalla madre la sua statura morale, la sua apertura agli altri, la sua libertà nei confronti dell'antica legge. Ecco, io sono di quelli, e ci sono delle pagine interessanti anche nel manuale di Stefano De Fiores a riguardo, io sono convinta che forse avremmo dovuto renderci conto di quanto Maria e anche Giuseppe intervengano nella formazione di Gesù di Nazaret. Gesù è prodotto di una cultura, è prodotto di una famiglia, è prodotto di un'educazione, e io sono convinta che tantissime delle libertà che Gesù manifesta hanno la loro radice nella libertà a cui lo educa questa donna, che ovviamente, proprio perché è al centro di qualcosa che è difficile catalogare e definire, ha con lui, con il figlio, un rapporto singolare e speciale. Il fatto è che l'esaltazione di Maria si accompagna anche a quella che io chiamo la strumentalizzazione di Maria. E qui ritorniamo alle donne. Voi pensereste, sarebbe legittimo pensare, che di fronte a questa sempre vergine madre di Dio, santa, immacolata e assunta, uno stesse in adorazione delle donne, perché, guarda caso, Gesù è nato da donna. Allora, in qualche modo, vista la funzione della donna nella storia della salvezza all'inizio dell'evento Cristo, per cortesia, per, ripeto, rigore di logica, bisognerebbe guardare le donne rispettandole, accettandole, come devo dire, riconoscendole nella loro dignità di persona. Ebbene, per quanto riguarda le donne, invece, Maria viene strumentalizzata. E quali sono le strumentalizzazioni, le manipolazioni del modello Maria? Innanzitutto il fatto di scriverla nel silenzio. Ecco, è vero che Maria prende la parola poche volte nel Nuovo Testamento. Ma, santo cielo, Luca le attribuisce il Magnificat, che è un lungo parlare, un parlare profetico. Come si fa a dire che Maria è il modello della donna nel senso dello stare al suo posto e dunque del silenzio, quando almeno due contesti ce la mostrano invece spudoratamente parlante? Tanto per cominciare, prima del Magnificat c'è il dialogo con l'angelo. D'accordo, costruzioni letterarie, però Maria interloquisce, gli chiede com'è possibile che ciò avvenga, dunque non è passiva, non è silenziosa. Secondo il Magnificat, ripeto, un lungo discorso, un lungo inno, e Maria Cana non sta zitta, anzi è inopportuna, il figlio le dice: che cosa c'è tra te e me, o donna? Tutto un discorso che lasciamo da parte, ma che comunque ce la vede parlante. Dunque non si può assumere Maria come la donna del silenzio e ripetere da cristiani che il miglior ornamento della donna è il silenzio. Questo lo dicevano i greci e poi lo hanno ripetuto i latini. Anche noi in italiano abbiamo un proverbio che dice: il silenzio è d'oro, la parola è d'argento. Ma chi l'ha detto? Soprattutto quando questo è detto in particolare per le donne. Altro cliché, l'obbedienza di Maria. Sì, Maria è obbediente, ma non nel senso in cui ce l'hanno detto. Maria è obbediente nel senso che obbedienza viene da obaudire, cioè è l'azione che io metto in atto dopo aver ascoltato un'interpellanza. L'obbedienza non è quella cieca, quella, come devo dire, di non protagonismo. Maria non può essere presa come modello dell'obbedienza delle donne, perché Maria è responsabile, Maria interloquisce, Maria c'è, non sta lì come, come devo dire, un ectoplasma a dire sì, sì, sì e basta. Al contrario, è una presenza vibrante. Maria è una donna che prende l'iniziativa. Siamo sempre lì, ritratto ideologico, d'accordo, ma è lei che va dalla cugina Elisabetta, tanto per dare un esempio di incongruenza circa il discorso dell'obbedienza nel segno della passività. Maria è sottomessa. Addirittura le visioni pie hanno descritto Maria nell'atteggiamento di adorazione e di rispetto il più patriarcale possibile verso il figlio e verso il marito. Adesso non mi ricordo quale santa donna vedeva Maria che in ginocchio serviva da mangiare a San Giuseppe e a Gesù Bambino. A parte che è un po' scomodo servire da mangiare in ginocchio, e che nella nostra cultura si mangia a tavola, non si mangia in ginocchio. Anche considerando vero il fatto che non è detto che le donne ebree mangiassero alla tavola degli uomini, perché anche lì ci sono problemi che molto complicati dal punto di vista del costume, sicuramente l'inginocchiamento, che non è atteggiamento del cristiano, la posizione del cristiano è quella in piedi. Lo sapete cosa vuol dire stare in piedi? È testimoniare la resurrezione del Signore. Tutte le volte che noi ci inginocchiamo, soprattutto nella liturgia eucaristica, dove adesso addirittura sono prescritti atteggiamenti un po' buffi, noi testimoniamo l'anastasi. Voi sapete che la fede si professa con le parole, ma anche col linguaggio non verbale. Stare in piedi e testimoniare l'anastasi. L'orante che troviamo è dritta in piedi, e non per un atteggiamento di, come devo dire, di sfida o di non riconoscimento della potenza che viene dall'alto, ma come risposta testimoniale all'evento che viene dall'alto. Allora, la sottomissione di Maria è una pia affabulazione che è servita da pretesto solo per fare delle donne delle creature sottomesse, schiavizzate dal padre, schiavizzate dal marito e qualche volta schiavizzate anche dai figli. In fondo, qual è il nodo duro, brutto della condizione femminile nella storia? il fatto che le donne non sono state considerate come persona, ma sono state considerate sempre strumentalmente in funzione di un altro, il padre, il marito, il figlio. Ora, chiudere Maria in questo cerchio è un'operazione assolutamente impropria. Certo, noi abbiamo descrizioni dei santi padri, io penso per esempio ad una descrizione di Ambrogio che dice che Maria andava ad attingere l'acqua la mattina presto quando non c'era nessuno, e come segno di discrezione. Può darsi pure che Maria lo facesse se questo era il modello culturale, ma rimane il fatto che onestamente noi abbiamo proiettato in Maria quello che era la concezione che la cultura aveva della donna. E paradossalmente, anziché fare di Maria un motivo di liberazione della donna, abbiamo fatto di Maria un motivo di schiavizzazione della donna. Tutto questo è andato avanti praticamente sino al secolo XIX. Sapete che nel secolo XIX nasce un movimento che è religioso, ma è anche politico, ed è il femminismo. Proprio sulla soglia del secolo XX si parla di femminismo cristiano, ed uno dei fautori del femminismo cristiano è il vescovo di Bergamo. Veramente diventa vescovo di Bergamo nel momento in cui di femminismo cristiano non se ne parla più, che è Monsignor Lidi Tedeschi, il vescovo di Papa Giovanni. Ecco, Papa Giovanni lo ha chiamato il suo vescovo sino alla fine e chiese a Monsignor Capovilla di comportarsi con lui come il suo vescovo gli aveva chiesto a lui Roncalli di comportarsi. Lo ha raccontato più volte Monsignor Capovilla, che gli disse: Santo Padre, è venuto il momento, proprio perché il Papa si era raccomandato che non gli nascondessero come aveva fatto Radini Tedeschi e come lui aveva fatto nei confronti di lui. Femminismo cristiano non è un ossimoro, cioè una lotta contraddittoria di concetti, ma è viceversa una espressione che esprime l'atteggiamento delle donne credenti, ripeto, sulla soglia tra la fine del secolo XIX e l'inizio del secolo XX. Purtroppo però, per motivi che è un po' complicato spiegare, il femminismo viene buttato a mare tutt'uno con il movimento modernista. Da quel momento in poi non si parlerà più di femminismo cristiano e lo stesso termine femminismo sarà guardato con sospetto. Ci sono anche motivi di guardarlo con sospetto, ma questi motivi sono legati a certa radicalizzazione. Voi sapete che noi non sempre possiamo prendere l'accezione ultima di un movimento, di una cosa. Dobbiamo sempre capire che quel movimento, quella cosa, non è mai così uniforme, assoluta. Ci sono tante sfumature, tante possibilità all'interno. Comunque sia, l'idea delle donne e della loro soggezione passa attraverso i primi 50 anni del secolo XX. Anche se abbiamo più di una donna che mette a tema proprio la natura della donna. Cito per tutti Edith Stein, autrice di un libro, La donna secondo l'ordine della natura e secondo l'ordine della grazia, una raccolta di conferenze tenute da lei prima di entrare in monastero, prima che le fosse impedito l'insegnamento. Ma non è la sola, anche altre donne si mettono sulla soglia della riflessione, si chiedono qual è il compito delle donne nella società e nella Chiesa. Però sono voci che vengono ascoltate sino ad un certo punto. Prevale una preoccupazione, ed è quella di mantenere l'organizzazione sociale così com'è, la famiglia così com'è. Uno dei cruci dei papi nella prima parte del secolo XX è: se l'uomo e la donna hanno una pari dignità, la famiglia va a rotoli, perché se uno comanda va tutto bene, ma se comandano due avremo due interpretazioni che confliggono. In parte è vero, ma diciamo che il fatto che sia vero dipende anche in gran parte da noi, che non abbiamo saputo educare al discorso che la famiglia è fatta da un uomo e una donna che decidono di sposare in Cristo e che devono guardarsi l'un l'altro con piena consapevolezza della loro dignità sociale e cristiana. Allora, l'altra preoccupazione, che poi è sempre la stessa, è la donna non può perdere la sua femminilità. Non so se avete sentito che in Francia hanno abolito una legge che vietava alle donne di portare i pantaloni. Ecco, io, studente alla Gregoriana, sono stata bloccata al portone di bronzo perché ero in pantaloni. Parlo degli anni 70, perché i pantaloni venivano considerati come un'usurpazione di identità e dunque come una confusione di ruoli. Cioè, le donne non devono perdere la loro femminilità. Ma la femminilità che cosa vuol dire? Purtroppo vuol dire che la donna dice sempre di sì, che la donna ingoia tutti i rospi possibili, che la donna non si ribella mai, eccetera, eccetera, eccetera. In fondo, noi cristiani, purtroppo, abbiamo portato avanti un modello che non ci ha fatti traghettare bene verso la, non dico la modernità, ma la postmodernità, con tutti i problemi che oggi viviamo e che abbiamo come piaghe aperte sulla pelle. Allora, sapete pure che gli anni 60 sono gli anni dell'esplosione della questione femminile, ma sono anche gli anni del Concilio Vaticano II. Ed allora noi siamo al punto di rottura. Le donne sono strette nella morsa della marginalità e dell'emancipazione, non si riesce a trovare un giusto equilibrio tra le due cose. Le donne protestano, le donne rivendicano, gli slogan degli anni 60, è inutile che li ripeto, sono anche paradossali. Purtroppo è vero che le donne scelgono di assumere il modello maschile criticamente, e in questo fanno veramente una sciocchezza, perché il problema non era di mascolinizzarsi, cioè la libertà non era data da determinati atteggiamenti. La libertà è qualcosa di molto più complesso e molto più prezioso. Non è facendo quello che gli uomini hanno sempre fatto che le donne si dimostrano libere. Ora, in questo contesto, nel momento di rottura, noi verifichiamo veramente una insofferenza nei confronti di Maria. A livello teologico, questi anni sono quelli che vengono chiamati del gelo mariano, del minimalismo mariano, eccetera, eccetera. In realtà, per quanto riguarda le donne, e lo esprime molto bene Laurent Ten nella voce donna del dizionario teologico interdisciplinare degli anni 70, Maria appare come un modello disperante. Le donne non si ritrovano, perché nella loro normalità sono questo, questo, quello, ma non sono tutte quelle cose messe insieme. Maria, paradossalmente, è vergine, sposa, madre, poi anche vedova, se volete, secondo la pia tradizione. Ma le donne o sono l'uno o sono l'altro, tutte queste cose insieme non possono esserlo. Inoltre, ripeto, Maria appare secondo il modello del silenzio, dell'obbedienza, della sottomissione, e le donne non ne vogliono sapere più di stare zitte, di obbedire nel senso banale del termine, di essere sottomesse e basta. Proprio nel momento in cui è al punto massimo la tensione, paradossalmente comincia la riscoperta di Maria. Ed è un'avventura affascinante legata alla teologia femminista. Guardate, è un fenomeno molto intrigante, perché è trasversale alle chiese. Ci si accosta a Maria sia da parte cattolica sia da parte protestante. È chiaro che per il mondo protestante, per le donne protestanti, la riscoperta di Maria è anche un modo di sanare una chiesa, si dice con parola difficile, logocentrica, cioè incentrata soltanto sulla parola e sulla parola maschile. E scoprire Maria è scoprirla all'interno della storia della salvezza, scoprirla nella sua valenza archetipale e scoprire i rapporti che ci sono, per esempio, tra la madre del Signore che diventa oggetto di fede e di culto all'interno del cristianesimo e il femminile divino, le dee della tradizione mediterranea, tutte cose che meriterebbero ognuna una conferenza a parte. In questa riscoperta di Maria scattano due molle. Una può essere esemplificata con il libro di una studiosa inglese cattolica che titola il suo saggio Sola tra le donne. È il paradosso della presa d'atto che quello che vale per Maria non vale per le altre. Ma scatta anche la molla della solidarietà verso Maria. Cioè le donne accolgono Maria, la colgono all'interno di quella che in questo momento si chiama la sororità. Le donne vogliono proporre un nuovo modello di rapporto, vogliono soprattutto che le donne la smettano di litigare tra di loro, di essere in continua contesa, ma si scoprano sorelle, amiche, compagne le une delle altre. In questo contesto nasce la molla della solidarietà verso Maria. Io ho vissuto in prima persona questa storia. Racconto sempre che se qualcuno mi avesse detto negli anni 70 che io avrei insegnato mariologia, avrei detto: ma siete pazzi? E poi mi sono ritrovata, e quando per la prima volta fui chiamata a intervenire su Maria qui a Roma, alla PAMI, a commento del numero 36 della Redentoris Mater, quello che io dissi in cuor mio poi fu, rivolgendomi alla Madre del Signore: non ti ho fatto fare cattiva figura. Cioè in me scattò la molla di recuperarla in modo solidale. Cioè il problema non era esaltarla, non era denigrarla, era di restituirla al suo volto, di restituirla alla sua storia e capire al tempo stesso che lei faceva parte della mia storia. Era impossibile, lo disse Paolo VI ripetutamente, parlare di cristianesimo senza parlare di Maria. Nato da donna è qualcosa che segna il figlio di Dio che prende carne, e allora io non posso stupidamente metterla da parte soltanto perché me l'hanno presentata in un certo modo. Scattò allora negli anni 80 uno slogan che era quello del liberare Maria. Le donne vivevano uno slancio liberatorio, il sentire era quello che leggeva la teologia femminista come teologia della liberazione, e se voi andate alla produzione teologica di quegli anni, uno degli slogan, penso soprattutto alla Katharina Alkes, una delle prime a insegnare teologia femminista, lo slogan era proprio quello: liberare Maria, restituirla alla sua dignità, liberarla da una chiesa patriarcale che praticamente ne aveva, per così dire, nascosto il vero volto, non ce l'aveva proposta come autentico modello. Se questa è la storia delle donne, non va dimenticato che nel frattempo la chiesa ha vissuto, la chiesa ufficiale, la chiesa istituzionale, un suo percorso. E questo percorso comincia nel 1963. Lo ricorderemo proprio a marzo prossimo. Mi riferisco alla Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII. Nella Pacem in Terris la donna viene indicata come segno dei tempi. Cioè, per la prima volta, il fatto che la donna si affaccia alla sfera pubblica, il fatto che la donna chieda soggettualità ecclesiale non viene letto come elemento negativo, ma appare come, si dice con parola biblica, kairos, segno. Questo è il tempo opportuno, il tempo giusto. Ecco, così come il regno di Dio si riconosce nelle parabole dai segni, così il fatto che la donna venga fuori è un segno dei tempi, un segno della novità messianica, un segno del regno. Sapete che dopo Papa Giovanni, anzi a partire da Papa Giovanni, siamo nel cinquantenario, comincia il Vaticano II. Il Vaticano II che va dal 62 al 65. Io in questo periodo ho scritto a più riprese sulle donne al Vaticano II. Ebbene, se ne parlò molto poco. Le stesse donne che spuntarono soltanto alla terza e alla quarta sessione come uditrici erano convinte che delle donne non era necessario parlare. Pensavano utopisticamente che tutti i problemi fossero risolti e che il futuro era roseo, uomini e donne avrebbero collaborato senza problemi. Va detto pure che il messaggio del Concilio alle donne risultò un po' fiacco, non fu scritto dai padri conciliari, come gli altri messaggi fu preparato dalla Curia e presenta un cliché che è quello solito: la donna è là dove la vita comincia e dove la vita si spegne, la donna deve trasformare le armi in strumenti di pace. La responsabilità della donna relativamente al nostro tempo è quella di fermare la mano assassina del maschio, dell'uomo che vuole sempre fare guerra. Bene, proprio nell'immediato post-concilio noi abbiamo quello che io ho chiamato il gelo mariologico, la crisi, la difficoltà delle donne di guardare a Maria. Bene, da questa crisi ci libera, ma allora non lo si colse con sufficiente attenzione il più bel documento che secondo me il Magistero ha elaborato su Maria. Mi riferisco alla Marialis Cultus. La Marialis Cultus è una meraviglia perché restituisce Maria alla vita della Chiesa, la colloca nella preghiera della Chiesa con una naturalezza che è stupenda. La Marialis Cultus sottolinea gli aspetti che devono orientare la devozione a Maria, insiste sull'aspetto trinitario, sull'aspetto pneumatologico, su quelli che sono i tratti teologici, dunque non una devozione dissennata, non una devozione visionaria, ma una devozione radicata. Pensate per esempio alla bellissima immagine di Maria come icona dell'Avvento, la Madonna dell'attesa, la Madonna della, lei che attende, la Madonna della Lezio, ecco, lei che accoglie e medita la parola, meraviglioso. La Marialis Cultus rompe questo tram offensivo per le donne e dice che Maria va presa in considerazione non per il tipo di vita che condusse o per gli scenari socioculturali tipici del suo tempo, ma va colta in quello che è il suo valore teologico. E lì Paolo VI tira fuori tutta una serie di cose molto intriganti per le donne ad ogni tempo, perché Maria diventa esempio di una madre che non si ripiega egoisticamente sul figlio, ma lo lascia libero di realizzare la sua vocazione. Maria diventa esempio della donna che deve affrontare situazioni di emergenza. Pensate al fenomeno sempre ricorrente della guerra, dell'essere profughi, della fuga alla ricerca di un'esistenza migliore. Maria è espressione, proprio cantando il Magnificat, di quella sana istanza di liberazione che deve albergare nel cuore di ogni essere umano. Se leggete la Marialis Cultus 36-38 vedrete come veramente emerge in che senso Maria deve essere modello alle donne. E guardate bene, si tratta di modello antropologico, cioè è mutata la percezione della femminilità, è mutata l'idea culturale di quelli che sono i compiti della donna. Noi non possiamo opporci, invocando Maria e proponendola secondo un modulo che non è più il modulo del presente, ma al contrario dobbiamo cogliere nella storia evangelica di Maria quello che veramente la fa modello alle donne e ovviamente modello a tutti gli uomini. La Marialis Cultus non ebbe una grandissima udienza proprio perché eravamo, almeno parlo della teologia femminista, in quel momento di difficoltà, però poi ci siamo ritornati e, ripeto, per quanto mi riguarda, non ho timore di considerarla il documento più bello che sia stato elaborato. È chiaro che la Marialis Cultus era possibile a partire da Lumen Gentium 8, a proposito della quale sono intervenuta l'anno scorso e sulla quale adesso non mi fermo. Dopo Paolo VI, tuttavia, noi abbiamo avuto il lungo pontificato di Giovanni Paolo II e Giovanni Paolo II ci ha dato due documenti, la Redentoris Mater e la Mulieris Dignitatem, i quali documenti si rinviano l'un l'altro. Nella Redentoris Mater 36 Giovanni Paolo II sposa quella che potremmo chiamare la tesi dell'eterno femminino, cioè il Papa è convinto, e lo sarà sino alla fine, che la donna è costitutivamente aperta agli altri, costitutivamente operatrice di bene, costitutivamente, come devo dire, privilegiata dal punto di vista della identità. E potete vedere nella Redentoris Mater 36 come ci sono una serie di aggettivi che cesellano questo volto ideale della donna. Purtroppo però le donne sono anche cattive, le donne sono anche omicide, le donne sono anche guerrafondaie, cioè io ho dissi a suo tempo che Giovanni Paolo II era l'ultimo dei menestrelli che faceva la serenata a Nostra Donna, a Maria, e in qualche modo proiettava sulle donne quelli che erano questi tratti un po' incantati appunto della amata. Però va detto che al di là di quello che il Papa dice e non dice nella Redentoris Mater 36, che la Mulieris Dignitatem sicuramente è un correttivo ad un certo modo di leggere la donna. Ecco, vi do alcuni esempi. Per esempio, il discorso della comune colpa dei protoparenti. Ecco, voi sapete che uno dei motivi che nella storia della cristianità ha teorizzato la sottomissione della donna è stata la sua principale responsabilità nella colpa d'origine. Eva ha peccato, Maria ha sciolto la colpa di Eva. Penso a Tertulliano, il quale dice che alle donne che si devono vergognare perché sono la porta dell'inferno, e così via. Ora, dire che hanno peccato insieme i protoparenti, Adamo ed Eva, al di là del mito, è molto importante, perché colma una ingiustizia linguistica che, guardate, abbiamo ancora nella liturgia, perché se si vede la liturgia dell'8 dicembre, non so se sono cose di qualche decennio fa, ma nel momento caldo le femministe si schieravano, soprattutto a Bologna, per contestare l'omelia dell'8 dicembre, perché la consideravano offensiva della donna, proprio perché questi luoghi venivano evocati. Il Protovangelo, non letto tanto nella prospettiva della donna vindice, ma viceversa la colpa di Eva, che diventava la colpa delle donne. La Mulieris Dignitatem presenta, l'ho detto all'inizio, con accenti veramente preziosi il rapporto di Gesù e le donne. Il Papa prende veramente su di sé la condizione femminile, e pensate per esempio a quei passaggi nei quali, a proposito dell'adultera, fa presente come non si può accanirsi contro l'adultera, il problema dell'adulterio come colpa che non è soltanto della donna, ma è colpa della donna e dell'uomo, o della maternità di una donna nubile dietro la quale c'è la paternità di qualcuno che se l'è data a gambe o che non risulta presente. Però la tesi fondamentale di Giovanni Paolo II è sulla esemplarità Donna Maria, che sicuramente la donna ha una soggettualità profetica, sicuramente la donna ha una soggettualità culturale, ma ci sono ambiti dai quali la donna è esclusa. La dignità della maternità, l'archetipo della Theotokos, prevale su qualunque rivendicazione delle donne relativamente a certa presenza o significazione loro all'interno della Chiesa. Detto altrimenti, è la questione del pensare la Chiesa nella polarità di un principio petrino maschile e di un principio mariano femminile, principio mariano carismatico, principio petrino istituzionale. Sono nello sfondo queste le posizioni di von Balthasar, in realtà sono posizioni un po' più sfumate di quello che posso dire io brevemente, perché la Chiesa siamo tutti e in qualche modo non è possibile separare carisma e istituzione. Tra l'altro c'è la mediazione del modello sponsale e la Chiesa sposa è veramente fatta di tutti, uomini e donne, non soltanto delle donne, anche se proprio il discorso del femminile sponsale diventa poi una delle ragioni che vengono addotte, per esempio, per escludere le donne dal ministero. Allora, Marialis Cultus, prima ancora Pacem in Terris, Redentoris Mater, Mulieris Dignitatem, diciamo che sicuramente la Chiesa adesso mette a tema la donna. Mai forse come nel pontificato di Giovanni Paolo II la donna è diventata un tema ecclesiale, ma nel porre la donna come tema ecclesiale e nell'assumere Maria come modello rimane sempre una sorta di precomprensione per cui distingue radicalmente i compiti degli uomini e delle donne. Distinzione, badate bene, che ormai non vale più a livello sociale o a livello professionale, cioè è soltanto relativamente alla sfera religiosa che noi torniamo ad affermare queste cose, mentre progressivamente le donne hanno avuto accesso a tutte le professioni, a tutte le libertà, a tutti i diritti. Va detto, al di là di questi meccanismi e di queste evocazioni, che c'è un modello serio, un motivo serio, scusatemi, per mettere in questione la soggettualità cultuale delle donne nelle forme fuori dal discorso battesimale, ed è quella della tradizione perpetua serbata, cioè noi all'interno della grande Chiesa non abbiamo una testimonianza a favore di un protagonismo cultuale delle donne, anzi le volte che le donne ci hanno provato sono state messe cortesemente alla porta. La tradizione perpetua serbata è qualcosa di molto molto secondo me più importante di quanto non lo siano invece gli schemi interpretativi e dunque la distinzione di un principio mariano e di un principio petrino. Non so se riesco a rendermi, perché la distinzione evoca un'antropologia che sino a un certo punto può essere sostenuta, verrà il momento in cui non la si potrà più sostenere, tra l'altro perché anche l'istituzione è carisma e anche il carisma trova forme istituzionali. La Chiesa è intreccio di carisma e istituzione, non si può stabilire una rottura netta. Mentre la questione della tradizione perpetua serbata, cioè della tradizione ininterrotta in una certa direzione, ci interpella e ci mette davvero nelle condizioni di avere oggettiva difficoltà circa quel passo in avanti che chiedono le donne, ma come sapete spesso e volentieri lo chiedono più le donne non credenti che non le donne credenti. La mia tesi è che se realizzassimo appieno il sacerdozio battesimale avremmo realizzato una soggettualità eccezionale. Il fatto purtroppo è che malgrado il Concilio abbia ridisegnato lo statuto battesimale e la dignità dei membri del popolo di Dio soltanto battezzati, la Chiesa alla fine rimane purtroppo maschile e clericale. Ma è un altro problema. Se però la battaglia delle donne pone il problema del ripensare il ministero, allora ben venga che le donne hanno posto il problema, perché, e lo dico proprio in questi giorni nei quali viviamo questo fatto inaudito, quali sono le dimissioni dal ministero petrino, Ecco, il problema del terzo millennio, credetemi, è il ministero, il modo in cui tradurlo, l'identità ministeriale. Allora, qualunque cosa provoca problema e ci porta sulla soglia del comprenderlo come servizio, ben venga, perché è un bene per gli uomini e per le donne. Sullo sfondo di questo percorso resta Lumen Gentium 53, se non sto sbagliando, e cioè quello che ho detto l'anno passato: Maria tipo, membro, modello della comunità credente. Io vorrei chiudere parlando del nuovo modello proprio sulle note di quello che secondo me è il vero senso del guardare a Maria da parte delle donne, e ovviamente non soltanto da parte delle donne, ma da parte del popolo cristiano. Io credo che la perla preziosa che il Nuovo Testamento ci dà è la dimensione discepolare della Madre del Signore. Guardate tutti i testi da Marco, poi Luca, Matteo e lo stesso Giovanni, ci testimoniano il salto di qualità che la madre deve fare per essere accolta nella famiglia escatologica dei discepoli. Cioè, Maria è grande non perché ha partorito nella carne. Certo, è la madre del re, chi lo mette in discussione? La madre del Messia, chi lo mette in discussione? Ma lei ha dovuto adeguarsi a lui parola, al suo messaggio. Ha dovuto mettersi alla sua sequela, ha dovuto mettersi al suo ascolto. Vi ricordo la frase della donna, di cui non abbiamo il nome: beato il seno che ti ha portato, beate le mammelle che ti hanno nutrito. Gesù risponde: beati quelli che fanno la volontà di Dio e la mettono in pratica. Cioè, oppure, lo stesso discorso, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Allora, Maria appare nel Nuovo Testamento come iscritta nella tensione discepolare. È discepola ai piedi della croce, è discepola negli Atti degli Apostoli. La comunità non ne avrebbe conservato il nome se non l'avesse riconosciuta all'interno come sorella. E qui sono al secondo termine, che secondo me è la chiave di comprensione di Maria modello alle donne e di Maria modello in assoluto agli uomini, oltre che alle donne. Maria non è soltanto discepola, ma, come ha detto ripetutamente Paolo VI, è veramente nostra sorella. Guardate che la dimensione sororale è stupenda, e non dice rapporto di sangue, ma dice affinità elettiva. Quando un rapporto, anche tra sposi, si sublima, diventa rapporto fraterno e sororale. E con ciò, per carità, non voglio che si pensi che io credo che il rapporto debba cambiare e che debba perdersi ciò che lo caratterizza. Per carità, il dialogo fisico, espressivo al massimo, è qualcosa che è valore, che caratterizza il matrimonio. Ma la complicità, il guardarsi senza aspettarsi niente dall'altro per pura gratuità, questo appartiene alla dimensione sororale. La maggior parte di voi che mi ascoltate siete suore. Come vi chiamano?
Sorelle.
Sorelle. Perché vi chiamano sorelle? Perché è il termine che non ha un'ipoteca di possesso. Per carità, noi uomini siamo capaci di inventarci pure il possesso della sorella e quindi di trattarla come una cosa, però di per sé chiamare sorella è, per un verso, ritornare al titolo col quale i credenti si chiamavano tra loro. Sapete che si chiamavano Adelfos, Adelfè, cioè fratello, sorella. Ma è anche dire che chi si rivolge a voi non si rivolge a voi per una utilità, ma si rivolge a voi in tutta gratuità. Allora, per me, Maria è modello alle donne ed è modello alla Chiesa, comunità di uomini e donne, nella misura in cui siamo capaci di scoprirla e di accoglierla, discepola e sorella. Maria ci diventa la via dell'ascolto, la via della come si dice, della manducazione, del rimacinare, del masticare la parola, la via del capirla sempre meglio, del crescere nella fede. Ma Maria c'è anche modello di un rapporto di pura gratuità. Guardate, l'umanità ha disperatamente bisogno di gratuità. Noi siamo in una crisi pazzesca nella quale abbiamo pensato addirittura che si può fare a meno del lavoro, che non è condanna, ma è espressione della dignità degli esseri umani. Noi abbiamo sottoposto alle leggi dell'utile tutto e siamo in una crisi dalla quale non sappiamo come usciremo, perché il demone dell'utile è diventato demone mondiale, il cancro che ci sta rodendo in questo momento. Maria, sorella, è invece modello di gratuità. Bisogna, come diceva Giovanni Paolo II, cambiare la cultura. Le donne hanno un compito, ma questo compito sta proprio nel profetizzare la gratuità, che poi, sapete, vuol dire profetizzare lo Spirito e aprirsi a Lui, al suo soffio, perché lo Spirito è colui dal quale promana la caris, la grazia, lo Spirito è colui dal quale promanano i carismi, i doni. La gratuità è la cifra del nostro Dio, Padre, Figlio, Spirito. La gratuità è la sfida di una società diversa che dobbiamo promuovere. La gratuità è la sfida di una Chiesa che deve uscire pure lei fuori dalle lobby e dai litigi o dalla lotta per il potere, per scoprirsi creatura dello Spirito. Maria, discepola e sorella, è veramente totale apertura al cesello dello Spirito, e in questo io credo sia modello alle donne, ma modello alla Chiesa, comunità credente, che come lei deve testimoniare e annunciare il regno di Dio. Grazie. Thank you.